Buonasera, benvenuti a tutti. 30 anni fa moriva Italo Calvino e non si può non ricordarlo, ma è ancora attuale? Basti questo, un tema che tanto ci assilla, quello della catastrofe climatica, sociale e politica, Calvino lo mette a fuoco fin dagli anni 70. Ed è uno scrittore così ricco di suggestioni che una ventina di studiosi di diverse generazioni gli hanno dedicato altrettanti saggi nel bollettino di italianistica diretto da Alberto Zurosa, da cui si vede anche qualcosa della sua enorme fortuna all'estero, per esempio in Polonia, Svezia e Cina, e si leggono pagine illuminanti anche sul Calvino difficile dell'ultima produzione. Insieme al bollettino parleremo anche del libro di Anna Mario, con prefazione di Giovanni Falaschi. Quale autore laggiù attende la fine? Centrato proprio sugli anni 70, Calvino è sempre più solo, ma armato soltanto di carta, penna, libri e della propria straordinaria intelligenza, conduce una sua solitaria battaglia di analisi e denuncia. Di analisi e denuncia, ben ricostruita dalla Mario, che c'entra come decisivo l'ultimo racconto su una notte d'inverno un viaggiatore. Un giovane distrugge mentalmente edifici, persone e istituzioni. È la metafora del deserto contemporaneo, come nella grande prospettiva Nevsky di Gogol. Il nulla è montagnano, lo spirito distruttivo è in Pirandello. E la Mario ricostruisce bene i rapporti di Calvino con questi autori, come risposta al tragico quotidiano. Qual è il ruolo della fantasia e dell'intellettuale in un mondo che precipita verso il nulla? Sono presente con noi Alberto Azzurrosa, che ha insegnato per molti anni letteratura italiana all'Università La Sapienza di Roma, di cui attualmente è professore emerito. Ha diretto la letteratura italiana in Audi nelle sue varie forme ed estensioni, e per lo stesso editore pubblicato Scrittori e Popolo, Genus Italicum, stile Calvino, Storia europea della letteratura italiana, Scrittori e Popolo, Scrittori e massa, e un volume di aforismi esistenziali, L'ultimo paradosso. Cioè i suoi volumi di saggistica politica, Le due società, ipotesi sulla crisi italiana e la guerra, sulle forme attuali della convivenza umana. Per la terza ha pubblicato, a quello che si connette a fuori, Il grande silenzio, intervista sugli intellettuali. Quattro i suoi libri di narrativa, che vi ricorderete perché qualcuno è stato presentato qui, L'aula di un giorno nuovo, Storie di animali e altri viventi, Assunta Alessandro e Racconti dell'errore. Nel 2013 ha pubblicato, sempre per Einaudi, La breve storia della letteratura italiana in due volumi. Giovanni Falaschi, già professore ordinario di letteratura italiana presso l'Università degli Studi di Perugia, si è occupato di letteratura del Cinquecento, Aretino, Torquato Tasso, Ottocento, Leopardi, Giusti, Carducci, Pascoli e di molti autori del Novecento, Carlo Primo Levi, Calvino appunto, Cassola, Fenoglio, Tarantini, Pavese, Vittorini, Pasolini, Lustu, eccetera, nonché di critici, Pintor, Baldacci, eccetera, e di fenomeni di insieme come la memorialistica dell'Ottocento e della Resistenza. Ha curato, fra l'altro, il libro Ebrei, Ebraismo, Lager, del 2014. Anna Mario, laureata sulla storia della ricezione della ginestra dei leopardi, ha conseguito il dottorato di ricerca in italianistica e letterature comparate presso l'Università degli Studi di Perugia, con la tesi di tutta Perugia, edizione e studio delle opere disperse, edite e inedite, di Chiara Nataini, poetessa lucchese del Cinquecento. Suoi contributi su Tasso e sul Novecento, in particolare su Binni e Leopardi, in riviste e volumi collettanei, tra cui il saggio La non serena disperazione, Baldacci e Leopardi, nel volume In onore di questo grande critico, è un saggio su Luigi Russo e la prima guerra mondiale, di imminente pubblicazione, edizione delle opere religiose e delle lettere della Nataini. Io do quindi la parola, penso,
Desidero ringraziare innanzitutto Anna Benedetti per questo invito fatto a Giovanni, ad Anna Mario e a me, perché devo dire, circolando ancora per l'Italia e altrove abbastanza spesso, trovo che gli incontri da lei organizzati siano perfetti. E nonostante i messaggi in senso contrario che ci arrivano, anche molto frequentati. L'occasione di questa sera sono i due volumi che Anna ha ricordato, il bollettino di italianistica che io ho diretto fino a un anno fa, la direzione è passata ora a un italianista molto bravo, un dantista egregio che si chiama Giorgio Inglese, un numero interamente dedicato a Italo Calvino in anticipo, diciamo, sulla ricorrenza della sua, ahimè, troppo precoce scomparsa. E il libro di Anna Mario, Italo Calvino, quale autore laggiù attende la fine, che è una mimesi, diciamo, del titolo dell'ultimo capitolo di Se una notte d'inverno, un viaggiatore. Anche se l'occasione è questa, volgendomi intorno nell'entrare, ho visto che c'è anche una rappresentanza delle ultime generazioni, che è anch'essa una cosa che non può fare che piacere, io vorrei iniziare mettendo a fuoco con voi alcuni fondamentali tratti di caratterizzazione dell'autore Calvino, per capire innanzitutto di chi stiamo parlando, prima ancora di spiegare come ne abbiamo parlato. Per parlare di Calvino nella sua interezza ci vorrebbero diverse sedute di questi incontri, dal momento che forse il tratto distintivo fondamentale di questo nostro autore è di aver presentato nel corso della sua produzione, della sua esistenza, facce diverse e molteplici. Ci sono autori anche grandi che tendono a seguire parametri ricorrenti. Ce ne sono altri, e Calvino lo è in grande misura, che invece tendono a un cambiamento sistematico. Ecco, questo è il punto su cui vorrei sinteticamente soffermarmi. Verso la fine della sua esistenza, Calvino rese ad una filologa e critica letteraria molto nota e molto brava, che si chiamava Maria Corti, una intervista estremamente interessante, pubblicata su di una rivista di avanguardia che allora si pubblicava, intitolata Alfabeta. Allora, vado per grandi sintesi. La Corti chiede a Calvino se nella ricostruzione del suo cammino creativo avrebbe dato la preferenza a un processo di sviluppo coerente e ininterrotto. Sviluppo coerente e ininterrotto. Oppure a una serie di cambi di rotta, oppure al fatto di aver scritto un solo libro nel corso di tutta la sua vita. La risposta di Calvino, secondo me, apre le porte ad una comprensione corretta dell'autore. Calvino risponde: propenderei per la seconda ipotesi. Cambio di rotta per dire qualcosa che con l'impostazione precedente non sarei riuscito a dire. Cambio di rotta per dire qualcosa che con l'impostazione precedente non sarei riuscito a dire. Se si pensa che Calvino comincia con un romanzo autobiografico neorealistico sulla resistenza, come Il sentiero dei nidi di ragno, e termina con Se una notte d'inverno un viaggiatore e con Palomar, ci si rende conto di quale significato abbia assunto nel corso della sua esistenza questa situazione. Questo significa naturalmente che Calvino ha adottato un nuovo codice linguistico-stilistico per ogni fase della sua ricerca. Le cose che cercava venivano modificandosi nel tempo, venivano, forse possiamo dire anche, diventando sempre più complesse, e Calvino a questa crescita delle curiosità e degli interessi ha fatto corrispondere di volta in volta un codice fatto di lingua e di stile adeguato alla cosa nuova che lui aveva scoperto di voler dire. Vado per grandi linee, ma per richiamarmi al testo che la Anna Mario ha attentamente esaminato, cioè se una notte d'inverno un viaggiatore. In questo libro, che diciamo arriva molto tardi rispetto all'intera ricerca letteraria di Calvino, noi troviamo a un certo punto, verso la fine del romanzo, se di romanzo si tratta, perché anche questo è da decidere. Si parla di un lettore e di una lettrice che cercano, attraverso le loro ricerche in libreria e in biblioteca, di esplorare la realtà, così come gli autori e i libri del passato hanno cercato di volta in volta di interpretarla in modi diversi, e il lettore a un certo punto fa questa affermazione, che apparentemente, lo dico subito in anticipo, sembrerebbe contraddittoria rispetto a quella che ho già letto. Dice il lettore: da anni frequento questa biblioteca e la esploro volume per volume, scaffale per scaffale, ma potrei dimostrarvi che non ho fatto altro che portare avanti la lettura di un unico libro. È difficile pensare che Calvino, poiché si tratta più o meno dei medesimi anni, non avesse nella mente, nella memoria, l'affermazione precedente, quella in cui dice cambio di rotta, per poter dire qualcosa che con il modo precedente non avrei potuto dire. Qui il lettore, che è un lettore inesauribile, che ha letto centinaia di libri e continua a leggerli, dice che in fondo non ha fatto altro, forse, che leggere un unico libro. A mio giudizio, naturalmente se ne potrebbe discutere stasera e altrove, le due cose non sono contraddittorie. Calvino, come autore, condensa la sua percezione del reale attraverso continui mutamenti di forma, attraverso codici linguistico-stilistici diversi, ma come lettore finisce nei libri degli altri per cercare inesauribilmente lo stesso libro, un unico libro. Si tratta, cioè, di un autore che è difficilissimo racchiudere in una formula. Molti anni fa, del resto anche in quella occasione, con la presenza amicale di Giovanni Palaschi, io dissi e scrissi una cosa che poi fu pubblicata sotto il titolo di L'insopprimibile duplicità dell'essere. L'insopprimibile duplicità dell'essere vuol dire che, diversamente da una letteratura, da una narrativa di tipo, diciamo, realistico o pararealistico, Calvino non si ferma mai alla singola affermazione, ma a quella singola affermazione contrappone costantemente e inevitabilmente l'affermazione opposta, o un'affermazione diversa, o qualche cosa che non starebbe a suo agio nella prima affermazione. Questa tendenza, che io mi divertirei a dimostrare presente persino nel Sentiero dei Nidi di Ragno, nel suo primo libro, diventa dominante man mano che la sua vita e la sua ricerca procedono, e diventa, secondo me, la sostanza della sua ricerca finale, fino a Se una notte d'inverno, Un viaggiatore, mentre per Palomar farei un discorso un po' diverso. Tutto ciò per dire due cose semplici e rapide sui libri che oggi abbiamo deciso insieme con Anna Benedetti di sottoporre alla vostra attenzione. Allora, il bollettino di italianistica, rivista di letteratura, filologia e critica letteraria italiana, dotata di un titolo antiquato perché ereditato dalla nostra tradizione accademica, in anticipo sui tempi, dedicò nel 2013 un numero a Calvino. E l'impianto genetico e poi l'organizzazione del discorso sono consistite fondamentalmente nel cercare di cogliere questa pluralità calviniana, questa impossibilità di calarlo in una sola formula. In tre direzioni fondamentali. La prima è quella di mettere in rapporto la sua ricerca con quella dei nostri grandi autori del passato. No, non è detto che la insopprimibile duplicità dell'essere nasca nella letteratura italiana soltanto con Calvino. Qui c'è un saggio di una giovane studiosa, e i collaboratori di questo numero sono quasi tutti giovani, che esamina questo gioco delle identità in un autore che apparentemente anche nella tradizione critica sembrerebbe fissato, diciamo, ad una sua unitaria posizione, che sarebbe niente di meno che Giovanni Boccaccio. E l'autrice, Fiammetta Cirilli, rileggendo il Decameron, ne scopre la pluralità di direzioni, come se non fosse un libro solo, ma 100 libri, per usare un'immagine. La seconda direzione è quella del Calvino saggista. Questa è una parte essenziale dell'autore, il quale nel secondo Novecento italiano è, non so se Giovanni sia tutto d'accordo, è inequivocabilmente, lo sostengo io sicuramente, il più grande narratore e al tempo stesso il più grande saggista. Non è detto che questa connessione, questo rapporto sia sempre presente. E in Calvino lo è. C'è uno scambio continuo, costante e profondo fra il suo modo di leggere la letteratura e il suo modo di farla. Se qualcuno di voi ha letto, come mi auguro che sia accaduto, e ancor più mi auguro che accada, quel libro straordinario di Calvino che si intitola Le lezioni americane, uscito postumo, poiché reso incompiuto dalla morte precoce dell'autore, può rendersi facilmente conto di che cosa io intendo dire. Diciamo, lo sguardo saggistico di Calvino si protende in tutte le direzioni. Non in tutte, direi, ma sicuramente in tutte le direzioni all'interno delle quali si può cogliere ricerca letteraria, cioè la spinta a realizzare qualcosa di nuovo rispetto al passato. Non tutti gli autori ne sono capaci, e lui coglie dalle origini della letteratura fino ai nostri giorni, fino ai suoi giorni, coglie quei grandi autori in cui la grande letteratura si è accompagnata costantemente da una elaborazione intellettuale che spingeva quell'autore verso nuove frontiere e nuovi orizzonti. E qui abbiamo una serie di saggi che potrei ricordare, ma che vi invito a vedere direttamente. La terza direzione di ricerca di questo bollettino potrebbe apparire più esterna. Cercherò di dire invece perché non lo è. È la proposizione del problema come Calvino sia stato letto e tradotto nel mondo. Anche in questo caso Calvino è uno degli autori del secondo Novecento italiano, no? Non sarei in grado, se sia possibile dire, il più tradotto, ma sicuramente molto tradotto. Allora, in queste traduzioni di Calvino nelle lingue più diverse, che so, dallo svedese al cinese, interessantissimo il saggio sulle traduzioni di Calvino in Cina, cosa viene fuori? Viene fuori che questa pluralità di significati, questa molteplicità di atteggiamenti stilistici, formali e tematici viene rivissuta nelle traduzioni e, diciamo, con l'ipoteca rappresentata dal fatto di cambiare lingua, viene rivissuta con grandissima intensità dai traduttori, dagli autori delle traduzioni, che ne hanno perfettamente consapevolezza. Per esempio, il saggio sulle traduzioni di Calvino in Cina, anche in questo caso di una giovane studiosa che si chiama Alessandra Brezzi, riempirebbe anche di divertimento per sapere come i cinesi hanno letto questo nostro autore, traducendone la inventività massima. In conclusione, su questo primo punto, direi che siamo di fronte a un tentativo, naturalmente, quando si parla di critica letteraria bisogna sempre parlare di tentativi e non di risultati finali. Dirò poi più avanti in che senso il tentativo soprattutto nell'ordine delle traduzioni viene oggi proseguito, lo dirò più avanti per non appesantire troppo il discorso ora, e su questa base mi riallaccio all'interessante volume di Anna Mario. Adesso non so se Anna Mario penserà di essere catturata illegittimamente all'interno di un discorso come il mio, costruito sulla base di esperienze molto diverse dalle sue, giustamente. Di questo libro mi hanno interessato due cose. La prima è che Anna Mario mette la sua attenzione soprattutto sulla fase finale della ricerca calviniana, quella di cui anch'io ho cercato di parlare. E quando si parla in questo caso di ricerca finale, si deve intendere questa affermazione nel senso più compiuto del termine, perché non solo Anna Mario si occupa dell'ultimo romanzo di Calvino, Se una notte d'inverno un viaggiatore, ma all'interno di questo ultimo romanzo si occupa dell'ultimo capitolo. È così. Intitolato Quale storia attende laggiù la fine, che, come abbiamo letto prima, nel sottotitolo del libro si trasforma, non casualmente, nella dizione Quale autore laggiù attende la fine. Quindi l'autrice utilizza la storia di Calvino che si orienta verso la sua fine, che però è una fine problematica. Infatti la frase, il titolo del capitolo calviniano si conclude con un punto interrogativo, trasforma quell'indagine sull'ultima storia in un'indagine sull'ultimo autore, cioè su quello che ci si potrebbe aspettare se Calvino fosse andato avanti. Per raggiungere questo risultato, Anna Mario utilizza delle fonti di riferimento particolarmente originali, tenendo conto di quello che è Calvino, come io ho cercato di dire, e di come è stata la sua opera. Ovviamente i riferimenti bibliografici potrebbero essere infiniti. Dalla scelta di questi riferimenti bibliografici, in un certo senso, emerge già da questa scelta il punto di vista dell'autore critico, come dimostra il fatto che i tre autori ai quali l'autrice fa più riferimento sono Gogol, Montale e Pirandello, che non sono autori chiamati facilmente in causa per capire e approfondire la conoscenza di questo autore. Rinuncio, perché l'autrice è presente, lo può fare lei meglio di me, ad entrare troppo nel merito, ma su due titoli vorrei in conclusione soffermarmi, che sono i titoli, diciamo, di altrettanti capitoli del libro di Anna Mario. Un titolo dice Scrivere il nulla, Calvino e Montale. il nulla. In una pagina di Se una notte d'inverno troviamo questa frase, questa affermazione che spiega questo titolo. Il nulla è più forte e ha occupato tutta la terra. Citazione che potrebbe farci riflettere su un'altra, su un altro aspetto del nostro autore, e cioè che nonostante le apparenze ironiche e talvolta comiche, io lo penso invece come un autore tragico, o per meglio dire forse come un autore che è passato dal registro linguistico-stilistico comico sempre di più verso un registro pratico. Il secondo titolo dice distruggere proprio tutto, punto di domanda, Calvino e Pirandello, che è anche in questo caso una evidente sottolineatura della spinta critico-distruttiva del nostro autore. Il libro della Mario è uscito dopo il bollettino di Italianistica e, come capita nei casi migliori, ha detto cose che noi in precedenza non avevamo detto, e ciò evidentemente ci può fare soltanto piacere. Vi ringrazio dell'attenzione.
Buonasera a tutti, anche io voglio iniziare dai ringraziamenti. Anzitutto ringraziare la signora Anna Benedetti per questa gentile ospitalità nell'ambito di questa iniziativa, che mi ha onorato un poco, ecco, essere qui. Grazie. E ovviamente la mia gratitudine va alla professor Falaschi, al professor Asor Rosa, la cui presenza qui questa sera per presentare un suo e un mio libro mi lusinga non poco. Lo ringrazio anche per le parole che ha speso per me e per questa mia piccola monografia, e ringrazio in ultimo, ma non in ultimo, anzi mi verrebbe da dire, voi tutti, che con la vostra presenza avete dimostrato un interesse, una curiosità di cui a mio parere c'è sempre e oggi più che mai bisogno, quindi vi ringrazio tanto. Detto questo, io passerei a illustrarvi non tanto quello che ho fatto in questo libro, cosa che è stata e sarà fatta anche dal professor Falaschi. Intendo piuttosto soffermarmi sul perché l'ho fatto, cioè sui motivi che quindi mi hanno spinta a dedicargli la mia attenzione e quindi a scriverne. Tengo particolarmente a questo libro perché è una risposta all'input che io ho ricevuto dalla lettura di Calvino delle sue opere, cioè quello di buttare fuori quello che sia dentro e quello di assecondare la propria naturale esigenza di esprimersi. Calvino è un autore che aiuta inevitabilmente a misurarsi con la realtà e dunque a sentirsene parte, a muoverci di dentro, pensando e magari anche agendo. Per quanto riguarda me stesso, agire e osservare, scrivere esattamente, concretamente, in alternativa alla babele, alla confusione linguistica che invece tradisce di contro la confusione delle idee. La personale lezione che io ho preso dai suoi scritti, ho cercato in qualche modo di applicarla criticamente appunto alla sua stessa opera. E già in questo io penso di poter individuare uno dei più grandi punti di forza di questo scrittore, che è il richiamo al fare e in qualche modo a prendere posizione. Ed è allo stesso tempo anche uno straordinario modo, a mio parere, di prendere coscienza di quello che si è. Ricordandone altri di punti di forza, vengo a toccare un tema per me particolarmente importante che rende questo autore ancora oggi molto attuale, ovvero Calvino è uno scrittore non antropocentrico. Per lui l'uomo non è al centro dell'universo, ma è un semplice essere tra altri esseri, il cui diritto di esistere è pari a quello di un albero, di un animale, di un sasso. Questa è una caratteristica che almeno nel nostro secondo Novecento credo che appartenga soltanto a Primo Levi, il quale però aveva maturato il suo anti-antropocentrismo certamente dopo il suo internamento nel lager, quindi in seguito a un trauma fortissimo ovviamente, mentre Calvino acquisisce questo identico punto di vista, questa prospettiva non antropocentrica, diciamo così, per via filosofica. Ed è una dote tutta sua, io aggiungerei inoltre, che rivela ancora di più la singolarità di questo scrittore. Tanto più se si considera che i suoi maestri italiani, almeno con cui lui collaborò più strettamente, erano scrittori antropocentrici, mi riferisco quindi a Pavese, a Vittorini, come erano altrettanto antropocentrici anche altri scrittori suoi contemporanei. Questa caratteristica di Calvino, questa sua peculiarità, spiega semmai l'ammirazione, la natura dell'ammirazione che Calvino nutrì per Leopardi, che è un autore che di certo fu tenuto sempre presente da Calvino e sul quale lui arriverà a pronunciarsi, diciamo, relativamente tardi nelle lezioni americane, dove tra diverse rimandi mi ha colpito uno in particolare relativo all'esattezza, nella lezione americana, la lezione dedicata all'esattezza, dove appunto l'attenzione di Calvino è catturata dalle osservazioni cosmologiche che Leopardi aveva formulato circa la nascita, ma soprattutto la fine, e qui veniamo a un tema già sfiorato, ma soprattutto la fine, dicevo, del globo terrestre. Collegata a questa sua filosofia non antropocentrica è l'idea che la natura non è né buona né cattiva, ma semplicemente è. Questo credo che sia un altro punto di vista a suo favore, a favore di Calvino, perché in qualche modo viene a responsabilizzare l'uomo. Si è inoltre molto discusso, e mi accennava anche il professor Asorrosa prima, sul ripiegamento dell'ultimo Calvino, anche voluto isolamento, sul ripiegamento su se stesso del Calvino. Quello che grosso modo dal Castello del Destino Incrociati, che è del 69 e poi verrà ristampato nel 73, ha fatto sì che si parlasse di Calvino, a proposito di Calvino, come di un borghese in pantofole, intento ad osservare le onde. E qui necessariamente devo ricordare un intervento polemico di Enzo Forcella, proprio nei confronti di Calvino, da lui accusato di mancato impegno. Che cosa fanno gli intellettuali oggi? Si chiedeva Forcella. Calvino, per esempio, si è messo a leggere Le Onde, con evidente riferimento a uno dei capitoli che andrà poi a costituire il libro Palomar. In realtà Calvino osserva, è vero, ma questo gli serve per capire, per pronunciarsi e anche invitare a fare altrettanto, senza quindi mai rinunciare a intervenire sulla realtà. È possibile, dalle pagine del Corriere della Sera, è possibile scoprire un Calvino che tratta di numerosissimi argomenti di estrema attualità o in qualche modo ad essa riconducibili, dall'esaurimento delle risorse energetiche alla desertificazione, dai mutamenti climatici alla scoperta astronomica delle nane bianche, e inoltre attento alla violenza cieca degli uomini contemporanei. Cito un solo caso. Nel luglio del 77 si verifica un blackout a New York e tutti si danno a rompere vetrine, saccheggiare negozi e assalire chiunque. Non si tratta delle solite bande, scriveva Calvino, ma di gente comune, normale, e notava che durante il blackout di 12 anni prima, avvenuto sempre a New York, questo non si era verificato. C'è stato quindi un deterioramento della società umana. E come se non bastasse, in altri articoli si soffermava, prendeva nota di delitti più efferati che avvenivano anche a livello internazionale. Innanzitutto questo, quindi, quali rimedi ci si verrebbe da chiedersi? Calvino, ritiratosi da molto tempo dalla politica attiva, accusa i politici di miopia e quindi di scarsa lungimiranza e di mancanza di un progetto che possa indirizzare le cose verso un esito non catastrofico, quale invece si profila se non si interviene. Ed è alla luce di questo pessimismo che vanno, a mio parere, considerati anche gli articoli di attualità pubblicati sui quotidiani e sui periodici, e riguardanti, come si è detto, i cambiamenti sociali, la politica, la cronaca nera, nazionale e internazionale. L'uomo e tutto ciò che ad esso pertiene è inglobato quale sottocategoria nella più ampia macrocategoria della natura, al pari di un sasso, si diceva prima. Dinanzi a tutto questo, ammessa l'inadeguatezza del socialismo e del capitalismo, accertato il navigare al buio della politica attuale, Calvino riqualifica il ruolo dell'intellettuale, che sarà quello di osservare, vedere attentamente e far considerare alla comunità le esperienze positive sulle quali ricostruire. In questi interventi saggistico-narrativi, così come nella sua produzione letteraria, si può cogliere un costante confronto dialettico tra due opposti. Da un lato, l'inevitabilità della fine, il sentimento di un qualcosa percepito come catastrofe incombente, il nulla. E dall'altro, invece, l'istinto di continuare ad esistere, di salvare qualcosa dalla catastrofe e di perseverare e di preservarlo, di cui il titolo Distruggere proprio tutto. Di fronte alla registrazione della componente naturale, biologica, direi, del disfarsi delle cose, Calvino ha opposto sempre il rimedio di scegliere quello che inferno non è e farlo continuare ad esistere ancora prima di teorizzare questo principio per bocca di Marco Polo nelle Città invisibili, nella conclusione famosissima. Anche nel bel mezzo della catastrofe, Calvino lancia il messaggio di continuare, anzi di far continuare la vita in ogni sua forma. Richiamo ad osservare, al fare, si è detto, ad esistere, a continuare, ma anche a lavorare, che poi è un altro fondamentale aspetto dell'esistenza. L'etica del lavoro di Calvino è infatti talmente spiccata da costituire, a mio avviso, il maggiore punto di contatto con alcuni scrittori russi. Penso tra questi a Gogol, ma anche a Chekhov. Gogol, tuttavia, aveva in più un'ironia e al contempo una estrosa inclinazione al fantastico che, congiunti all'etica del lavoro, appunto, ne hanno fatto un autore che Calvino ha avuto particolarmente a cuore. Gogol deride e ridicolizza l'inefficienza della Russia imperialista e burocratica contemporanea, la sua tronfia convinzione di essere personaggi importanti. Calvino assume questa polemica e la rilegge in chiave contemporanea italiana, rendendola parodica a modo suo e allo stesso tempo appunto attuale. La burocrazia ha creato un linguaggio inutile, caotico, che è la peste del linguaggio. Questa è una qualità negativa che Calvino riconosce alla piccola borghesia che ha preso il sopravvento in Italia. Confusione delle idee espresse in un linguaggio confuso, piccola borghesia al potere, sono secondo lui tre elementi negativi che dovrebbero essere sconfitti. Le dichiarazioni di questo tipo si infittiscono proprio, guarda caso, dopo il 68, quando egli avverte in modo molto forte le differenze generazionali. Un solo esempio. Calvino normalmente non interveniva nelle celebrazioni della Resistenza, ma nel 74 pubblica un racconto su un episodio di guerra e nel 75, l'anno dopo, interviene ricordando gli ideali della propria generazione. Inoltre, nelle pagine di Palomar, parla, in veste di padre di famiglia, dell'impossibilità di trasmettere ai giovani qualunque esperienza da parte dei più vecchi. È un periodo, quello degli anni 70, in cui ho fatto la mia ricerca, assolutamente per lui non pacifico. Sente la propria solitudine, dubita dell'efficacia della scrittura, si ritiene non un sopravvissuto, ma per certi aspetti crede che il messaggio dello scrittore possa non essere recepito e lasci indifferenti tutti. Solo che egli ha la coscienza di essere uno scrittore e di non poter fare altro che pensare, immaginare e scrivere. Mai come ora Calvino adotta per sé quello di cui ho parlato all'inizio, cioè la necessità di lasciare un segno. E a questa luce opera una rivoluzione non da poco nell'ambito della propria produzione. Infatti, per alcuni decenni la sua attività saggistica è stata assolutamente distinta dall'attività letteraria. Una cosa era il teorico della letteratura, un'altra il critico letterario, un'altra ancora il giornalista, diciamo così, in un significato molto lato. Ora le cose cambiano. Accosta e fonde insieme il racconto e il saggio. L'esempio più perspicuo sono i brevi pezzi raccolti sotto il titolo di Palomar. Inoltre, insieme a Notte d'inverno un viaggiatore, cerca di dimostrare l'impossibilità per lui di scrivere un romanzo, ma nei 10 racconti nasconde una congerie di fonti letterarie. Io ne ho individuate alcune, oltre quelle che prima erano già state trovate da altri. Insomma, è un uomo che è coerente in modo netto con la sua lezione di sempre, che è quella di fare per essere. In sostanza, voglio dire per concludere, quest'uomo non corrivo, non esibizionista, dubbioso circa anche i suoi propri strumenti, disposto a mettersi in gioco, dimostra l'attualità perenne della sua lezione. Oggi che il mercato delle lettere è planetario, che i tavoli delle librerie sono ingombri di testi tradotti da qualunque lingua, magari ben costruiti dalle agenzie letterarie e dagli editor delle case editrici, ma il cui contenuto ci insegna poco, viene voglia di fare come il lettore e la lettrice di Se una notte d'inverno un viaggiatore: andare in libreria a cercare l'ultimo romanzo di Italo Calvino.
Beh, io dopo questi due interventi ho ancora tante cose da dire, ma non so come dirle, come cominciare, perché sono stato sollecitato a organizzare il discorso in modo diverso da come l'avevo preparato. Intanto comincerò col dire che nell'87 Asor Rosa, Pampaloni e io organizzammo qui a Firenze un convegno importante, devo dire, di cui parlò anche la BBC con la provincia di Firenze, che durò 3 giorni
e che, diciamo, vide una partecipazione notevole di pubblico, anche di giovani, come ce ne sono anche stasera, e questo fa piacere. Avevo pensato di introdurre il mio discorso ricordando uno strepitoso pamphlet uscito nel 1931 di Norman Jacobson, quando Jacobson ha saputo della morte, poi un suicidio, di Majakovskij. Scrive un libro che ha questo titolo, Una generazione che ha dissipato i suoi poeti, e cioè la generazione sua propria, di Majakovskij, dice abbiamo buttato via la poesia, dissipiamo questa nostra cultura e che è la ricchezza. Scriveva Jacobson, ci siamo gettati con troppa fuga e avidità verso il futuro, perché ci potesse restare un passato. Si è spezzato il legame dei tempi, sembra che parli oggi, Abbiamo vissuto troppo del futuro, pensato troppo ad esso, in esso troppo creduto, e per noi non c'è una attualità autosufficiente, abbiamo perso il senso del presente. Noi siamo i testimoni e i compartecipi di grandi cataclismi sociali, scientifici e d'altri ancora. La vita quotidiana è rimasta indietro, ma neppure il futuro ci appartiene. Tra qualche decennio ci affibbieranno duramente il titolo di uomini dello scorso millennio, scriveva nel 31. Avevamo soltanto canzoni affascinanti che ci parlavano del futuro, e d'un tratto queste canzoni, da dinamica del presente, si sono trasformate in fatto storico-letterario, cioè semplicemente eventi di letteratura, da studiare o da non studiare. Eccolo. A quanto pare, da quello che ho sentito e letto poi questi due libri, Calvino non è un evento del passato, ma, diciamo, è un autore che sollecita ancora il presente. Certo, viene da fare un confronto, non tanto per mettere l'un contro l'altro armato, ogni tanto si armavano, ma il confronto con le celebrazioni che ci sono state spesso quotidianamente di Pasolini in occasione della sua morte tragica, e il silenzio, non dico totale ma insomma quasi, che ha riguardato il trentennale della morte di Calvino. Ora, Calvino non era un personaggio appunto, come ci ha ricordato la Mario, che era nella mischia, scriveva suoi articoli, non partecipava a dibattiti televisivi, tra l'altro balbettava, e la balbuzia gli era venuta, diciamo, con gli anni, col tempo, non gli piaceva troppo parlare, scriveva perché questo era il suo mestiere. Però i due libri che ho letto sono libri importanti. Intanto questo bollettino contiene 16 interventi. Ci sono calvinologi di chiara fama, a parte il prefatore, che lo dico a parte perché ha scritto anche lui un volume che riuniva dei saggi, Stil Calvino, che è pubblicato da Einaudi, e però, diciamo, ci sono qui una quindicina di interventi, alcuni appunto illustri come calvinologi, cioè il Milanini e il Barenghi, altri invece più giovani che si occupano di tante cose. Sono 15 interventi, uno c'è da dire, ma che fanno? Ridevano le bucce agli altri affrontando lo stesso argomento? No, affrontano argomenti diversi. Questo già dimostra come ancora su Calvino ci sia da lavorare, considerando la cosa accademicamente, poi naturalmente è sempre da leggere. A 30 anni dalla morte, la bibliografia internazionale di Calvino è pressoché sterminata, è poco controllabile. E devo dire, nel libro dell'Amario è pieno di note, di riferimenti, eccetera, ha cercato di tirar fuori tutto quello che si poteva tirar fuori e che interessava la sua ricerca. Tanto è tradotto Calvino, come indicavo qui, da un bel saggio della Di Nicola in 60 paesi. E questo fa ritenere che abbia ragione la Melander, la sua traduttrice in svedese, e cioè che Calvino sia un Nobel, un mancato premio Nobel. Mancato perché è morto precocemente. Senza contare che poi, dopo la sua morte, il bestseller, diciamo, sono state le Lezioni americane, che sono state non solo super tradotte ma lettissime, hanno avuto uno straordinario successo. Mi diceva un illustre professore, di cui non posso fare il nome, un professore fiorentino dell'Università di Firenze, che evidentemente, va bene, insomma, diciamo, aveva un metodo di indagine un po' datato, mi diceva: ma ha visto che cosa hanno pubblicato queste cose di Calvino? Io rimasi, le Lezioni americane, io rimasi esterrefatto, perché non aveva capito la grande novità che invece contengono queste lezioni. E poi, naturalmente, se ne parlava anche prima, quello che ha anche ricordato Alberto è il bel saggio della Storini sulle idee di Calvino circa la traducibilità delle opere, che è illustrato, diciamo, illustrata questa anche attraverso il carteggio di Calvino con i suoi traduttori, e poi il saggio della Brezzi sulla Cina. Questo mi ha veramente interessato tanto. Perché, ma che hanno letto? Quando l'hanno letto? Che cosa hanno tradotto? Che cosa hanno tradotto prima e dopo? Chi ha tradotto? Chi ha letto Calvino? E naturalmente la Brezzi segue bene, diciamo, anche le svolte di queste traduzioni e dei titoli che vengono tradotti a seconda anche dell'evoluzione politica di questo paese. Questa sezione sulla traducibilità, tutte e sei i saggi sono di sei studiose. Tempo fa Azor, mi pare l'anno scorso, notavi la femminilizzazione degli studi letterari, e questo credo che sia giusto. Deve essere Calvino che sollecita l'attenzione femminile. Lo dico calvinianamente, pensando a come in Sola notte d'inverno parla della lettrice, e quindi comincio a parlare di una lettrice, appunto, che è Anna Mario. Sola notte d'inverno esce nel 79. Voglio ricordare la parte finale di questo libro, cioè l'ultimo racconto, perché nel 79 i più giovani possono averlo letto da poco, ma magari molti l'hanno letto allora, e cioè: un ragazzo cammina sulla grande prospettiva, non si sa qual è il nome della prospettiva, vede le cose che non gli piacciono, pensa di cancellarle, sbatte le palpebre e immediatamente vengono cancellate. Cancella gli uffici delle istituzioni, i palazzi dei ministeri, le istituzioni politiche, militari, quelle rappresentative, li distrugge col pensiero, cancella tutti i simboli di quella che per noi era la civiltà, i grandi magazzini, le vetrine, le merci nelle vetrine e anche le commesse. Piano piano la prospettiva cessa di essere una strada popolosa e diventa spettrale, il paesaggio si desertifica. Sul fondo ghiacciato il ragazzo cammina cercando di incontrare la ragazza di cui è innamorato. A un certo punto la vede in mezzo a questo deserto, è Franziska, e il mondo ricomincia a recuperare un senso, i due si avvicinano, c'è un caffè con grandi specchi e lampadari dove sono le valze. Mi invidi, dice lei. Che significato ha il racconto? È l'ultimo dei 10 compresi nel volume. Dunque è una storia, è una novella, ma si potrebbe anche interpretarlo. Quale storia laggiù attende la fine può essere la fine della storia umana. Il simbolo della rinascita sarà ancora l'amore fra due giovani. Generalmente è naturale, diciamo, nei critici leggere alcune cose, condividerle e valutarle positivamente negli scrittori e invece rifiutarne altri. Per esempio, penso per esempio a Pasolini, giudizio corrente, diciamo, quello che divide i critici, però diciamo è quello dominante, cioè come narratore è mediocre, si dice comunemente, come poeta mi azzecca qualcuna, come autore di teatro non è un granché, per usare un eufemismo, come critico è geniale, come provocatore negli articoli su quotidiani Pasolini lo è altrettanto, come regista a volte ci azzecca, ebbene, a volte no. Su Calvino si è dato un giudizio simile. Cosa si è detto? Calvino è troppo calcolatore nella parte finale della sua produzione, cioè a cominciare dalla fine degli anni 60. È troppo semiologico, troppo artificiale, e conseguentemente, diciamo, non solo ha spiazzato molti lettori, nel libro, per esempio, che abbiamo stampato in seguito a quel convegno, critici notissimi notavano questo e erano spiazzati loro stessi, mi ricordo, ora non voglio fare i nomi, ma insomma, diciamo, dicevano che l'ultimo Calvino le creava dei problemi, era troppo artificiale, eccetera, eccetera. Questo è un giudizio che piano piano si è affermato. Uno scrittore evasivo, che però come critico letterario è straordinario, ma soltanto i più informati ricordano che ha scritto degli interventi, specialmente di costume o ecologisti, che sono stati invece dimenticati dai più. Il merito dell'Amario è quello di aver seguito nel suo lavoro questa doppia traccia, cioè aver recuperato gli interventi sul Corriere della Sera in particolare, ma anche su altri periodici, che danno, diciamo, in cui Calvino misura il polso della società contemporanea e l'andamento delle cose, e di avere nello stesso tempo accostato la sua letteratura a questo fondo, diciamo, cronachistico, mentre invece a questo punto allora la parte letteraria non risulta molto meno evasiva e molto meno impegnata se viene letta in contiguità con gli interventi che Calvino fa sui periodici, sia come critico del costume della società o anche come ecologista un po' ante litteram. Nel 60 Calvino affaccia l'ipotesi di un andamento catastrofico del mondo, ma si fa questa sua visione molto più concreta a partire dal 74-75. Faccio un solo esempio. Nell'estate del 76 scrive qua un articolo che è «Quando finirà quest'estate dei disastri?». C'è una terribile siccità nelle zone normalmente piovose in estate, una siccità che minaccia persino la pianura padana, ma in Friuli piove. A questo aggiunge un terremoto in Cina, un disastro nelle Filippine, la minaccia di un vulcano nella Guadalupe, e poi le macerie a Beirut perché c'è la guerra, e il caso Seveso, vi ricordate l'inquinamento di Seveso in Italia. Uomo e natura sembrano allearsi nel costruire l'apocalisse, il termine è suo, non è mio, tanto che il deserto sulla terra si affaccia come una prospettiva inquietante. Inoltre c'è la violenza nei rapporti fra cittadini che ha ricordato la Mario, degli scontri sociali imprevisti e nessun sistema socio-economico che sembra poter garantire il futuro. In polemica con chi scriveva sistema capitalistico con la S maiuscola, cioè con un'organizzazione, il capitalismo fagocitante, capace di rinnovarsi, non solo di condizionarti al presente, ma di prevedere quello che tu farai al futuro, eccetera, eccetera, Calvino scrive che il capitalismo è un grande disordine. Quello italiano poi è sbilenco e fragile, è pieno di falle e così via. La sua convinzione radicata è che si stia andando verso un apocalisse e che i prossimi 400-500 anni, lo dice lui esplicitamente, saranno i più duri nella storia dell'umanità. Col senno di poi si potrebbe dire che non avesse torto per nulla. Questa è la traccia ideologica. Parla di deserto, di apocalisse del 74-75 e ne è sicuro. Parla viene scoperto, allora viene mandata una sonda, il Viking, che manda le foto di Marte e si vede che Marte è un deserto, che lo Schiaparelli aveva pure torto, ma che Marte è un deserto, e scrive un articolo intitolato Un deserto in più, un deserto in più. Abbiamo un deserto, ci può essere anche qui, attenzione, può venire anche in sulla Terra, diciamo. Questa è la traccia ideologica e, come vedete, l'ultimo racconto di cui ho voluto fare per questo il riassunto, altro non è che una specie di realizzazione della prospettiva che lui vedeva come possibile, e quindi bisognava cercare di prevenirla come possibile negli anni, metà degli anni 70. Vediamo di questa svolta pessimistica, già qualcosa si sapeva. Il merito della Mario è di averla documentata molto minuziosamente. Questo capitolo sulla desertificazione, quale storia laggiù attende la fine, ha anche un altro significato. Semplicemente, quale racconto attende la fine? Ed ecco l'elemento letterario. L'elemento letterario va quindi schiacciato su quello ideologico che abbiamo visto. Il racconto si svolge sulla prospettiva. Ho 5 minuti, qualche minuto e ho finito. Ma qual è la prospettiva? Calvino ha cercato di confondere il lettore, ma la prospettiva per eccellenza non può che essere la prospettiva Nevsky di San Pietroburgo. È fredda. Le persone sono adeguatamente vestite e ghiacciata. È la grande prospettiva raccontata da Gogol in uno dei suoi capolavori. Allora, vediamo di recuperare le tracce letterarie. Calvino legge Gogol da tempo, da sempre, con quella chiave di lettura che diceva la Mario, cioè Gogol è uno che satireggia la piccola borghesia, la burocrazia russa nulla facente e la boria dei grandi burocrati, e questo gli piace. Ma alla metà degli anni 70 si vede, considerando le lettere, un suo armeggiare intorno a un testo di Gogol che è Le Veglie alla fattoria di Licanca, Pesca in casa editrice, una traduzione che era rimasta lì e non era mai stata stampata da Einaudi, ed è quella di Langella, scrive a Rivellino perché gli faccia la prefazione. Rivellino dice di sì, Rivellino muore, la fa Vittorio Strada e nel 78 Calvino la stampa. Ma nel 78 stava scrivendo Se una notte d'inverno, un viaggiatore. Le cose si intrecciano. La sera alla fattoria si raccontano storie, alcune finiscono, non finiscono, si intrecciano con altre, sono racconti orali, ma alcuni vengono invece scritti, uno le stampa questi racconti, ma sono d'un altro. Come si vede, siamo nell'officina di Calvino, in cui si costruiscono le storie. Finora la critica si era fermata alle fonti novecentesche dell'ultimo Calvino, cioè Borges, Vargas Llosa, come matrice di questi racconti combinati. Ora si vede bene che Calvino pesca anche in questa fonte più antica, una fonte ottocentesca. Un'altra fonte perenne è Montale, che Calvino, da quando è ragazzo, considera il proprio nome poetico nel Novecento. Ma negli anni 70 c'è la svolta che, di cui già hanno parlato in modo esauriente sia Alberto che Lamario, e cioè che Calvino, in quel suo pessimismo accentuato, continua a legarsi sempre più strettamente al catastrofismo, a, diciamo, questa indecisione quasi nichilistica che ha Montale. Calvino però non è un nichilista, fino al punto che Montale non è su più Calvino che cita Montale, ma si cominciano a rovesciare le cose, cioè poi Montale che dà un'attenzione costante e anche molto interessante alla produzione di Calvino, fino al punto di citarlo tacitamente. Torniamo ora al ragazzo distruttore della cosa. Qua si recupera, in questo terzo capitolo, un altro autore, e cioè Pirandello. In Pirandello, nella novella intitolata Soffio, un tale a un certo punto scopre di avere uno strano potere, perché se soffia tenendo il pollice e l'indice uniti, soffia verso qualcosa, lo distrugge. Si spaventa lui stesso di quello che ha, poi a un certo punto ci prende gusto e comincia a distruggere, ecco il ragazzo, comincia a distruggere le cose e le persone che non gli vanno. Questa è la novella Soffio. I rapporti tra Calvino e Pirandello, e qui chiudo, erano stati rapporti difficili senz'altro, perché quando Calvino comincia a scrivere è un giovane comunista e la personalità di Pirandello era schiacciante per la sua genialità, ma comunque è un autore da tenere un po', diciamo, lontano, non rammentarlo troppo, eh? Ecco, ora si vede che sì, verrà rammentato un po', poi c'è, diciamo, una necessaria conciliazione per gli eventi storici che ci sono stati, eccetera, però indubbiamente Pirandello è quello che ispira questo facile, diciamo così, facile distruzione delle cose. Ecco, questo, diciamo, mi sembra da poter dire sui due libri di stasera. Grazie.
Chiedere ad Dottor Rosa come valga nel quadro dell'opera di Calvino quelle note di viaggio in America nel 59-60 che sono state recentemente pubblicate postume col titolo Io sono nato in America, dove Calvino fa un gioco ironico sul fatto che era nato a Cuba. Ecco, io siccome sono molto colpito dalla prudenza critica con cui Calvino notava già in occasione di questo viaggio del 59-60, quindi in epoca ormai, in epoca lontanissima, alcuni tratti inquietanti della società americana che, come molti, sarebbero poi stati assunti a modello della società mondiale, ecco, io volevo chiedere appunto che cosa ne pensa di questo. Io sono nato in America.
È un titolo editoriale.
Sì, sì.
Sì.
Vorrei dire qualcosa. Allora, la prima cosa è quella che ho rinunciato a dire all'inizio, e cioè che fra il 16 e il 18 dicembre a Roma, alla Sapienza, alla cosiddetta Sapienza, nel dipartimento che è stato mio, si svolgerà un convegno su Calvino e le traduzioni, con una forte presenza di traduttori, che probabilmente consentirà una precisazione di questa materia così rilevante. Siete tutti invitati, quelli dietro questo tavolo e anche quelli avanti. Nel merito, io vorrei dire un paio di cose, e cioè che la prima forse è quella fondamentale. È difficilissimo rinchiudere Calvino in una formula. Per esempio, non è privo di significato il fatto che dopo, se una notte d'inverno, arrivino i racconti di Paola, che non sono assimilabili, e nei quali si potrebbe dire che Calvino rinuncia alla finzione e rimette in gioco se stesso. Fino, diciamo, alla simulazione di quella morte finale, che, diciamo, è veramente impressionante, perché è la simulazione di una cosa che in lì a qualche mese si sarebbe verificata. I racconti di Paroma non sono, no, non lo so se è sbagliato, non sono riassumibili nella, diciamo, nella formula dissolutiva di Serenotelina. Teoricamente parlando, comincerebbe una nuova fase in cui il soggetto ritorna in primo piano. Chiudo questo discorso. L'altro discorso che mi pare, diciamo, degno di essere confrontato è quello sull'origine delle invenzioni calviniane dell'ultima fase. Allora, io penso che sulle invenzioni calviniane dell'ultima fase abbiano avuto un'influenza fortissima le sue frequentazioni parigine, e cioè le frequentazioni di quel di quell'Ulipo un ruolo del letteratura potenziale che, diciamo, insinuano la possibilità che si possa fare della letteratura come attività combinatoria. Quindi con un alto grado di distinzione. Insomma, che non conta parecchio per lui. Gli Stati Uniti sono, secondo me, una specie di proiezione del mondo immaginario che lui viene costruendo. È come se New York fosse, fosse, se si può dire così, la concreta realizzazione della sua immaginazione di un mondo altro, ripeto. Infine, ho apprezzato molto, lo dico in maniera assolutamente sincera, oltre il libro anche l'intervento di Anna Mario, ma una cosa non l'ho capita. Perché definire Calvino non antropocentrico? Calvino, diciamo, allarga il suo orizzonte ad una dimensione enormemente più vasta di quella degli scrittori a lui contemporanei, no? Diciamo il caso di Pasolini, evocato giustamente da Giovanni, e la testimonianza di un'alterità possibile. Ma in quanto ad antropocentrismo, in Calvino tutto quello che lui scrive proviene dallo sguardo umano. Ho capito, ma allora il non antropocentrismo finisce per essere in quelle condizioni, forse si potrebbe dire le nostre condizioni, la forma più formidabile di antropocentrismo che sia possibile immaginare è l'esaltazione rapsodica dello sguardo umano, è lo sguardo che vede in seguito il raggio di luce del sole sul terreno su cui Calvino nuota. Beh, se non ci fosse quello sguardo, se non ci fosse l'uomo, che ne sarebbe di quel raggio di sole?
Anzitutto l'impulso mi viene da capovolgere la domanda e dirle: ma a questo punto anche lo sguardo di un astronomo, di uno scienziato, è lo sguardo di un uomo? È normale che, a mio parere, qualunque esperienza si registri, noi registriamo, è filtrata appunto da, oltre che da una soggettività imprescindibile, dalla nostra stessa natura, che è appunto umana. In secondo luogo, io intendo sottolineare con questa, diciamo, definizione che è vero, particolarmente per Calvino è difficile fermarlo, bloccarlo in una definizione, però quello che voglio dire alludevo più, diciamo, alla sua ideologia, alla sua quasi filosofia, al suo ritenere l'uomo quale parte della natura, cioè non sminuirlo, assolutamente questo, ma degno, diciamo, di esistere come qualunque frutto della natura. è un eccessivo, uno spiccato antropocentrismo che ha portato che si verificassero quegli stessi fenomeni contro i quali lui si scaglia, la desertificazione, i mutamenti climatici, i delitti in Italia e in Europa. E quella, diciamo, vacuità e quella superbia, forse, quella presunzione che a mio modo di vedere è tutta antropologica ed è tutta dell'uomo, purtroppo.
Anche lo sguardo.
Più verso di lei.
Ecco, no, antropocentrismo, io sono d'accordo che sia antiantropocentrico, perché l'uomo non è al centro di nulla, ci si mette. Per secoli e millenni si è pensato che la Terra fosse al centro dell'universo, non scherziamo, questo era un antropocentrismo. Oppure l'uomo è al centro dell'universo e l'universo è fatto per lui, e tutti sono soggetti a lui, e nella scala degli esseri l'uomo è superiore a tutti. Questo è l'antropocentrismo. Questo Calvino lo rifiuta, non c'è dubbio, perché non è il gatto, anche il gatto forse vede che le cose sono funzionali a lui, il cibo messo lì, l'acqua messa lì, cioè nacque una volta un maiale con una proboscide, e Calvino annota questa mescolanza, poteva essere questa mescolanza tra maiale e elefante, invece poi i maiali sono, diciamo, una specie a sé e sono identificabili come tali, ma potevano essere un'altra cosa. Così anche l'uomo, quando vede in sé la notte d'inverno, nella giornata di uno scrutatore, vede in demente quella testa grossa al di là della finestra, e dice: ma io potevo nascere così, per una stortura o addirittura, non si sa, per un fatto puramente meccanico, io sono diventato un'altra cosa da lui. Allora, il maiale è diventato un maiale, ma non è un elefante, però è rimasto la proboscide. Però gran parte dei maiali sono maiali. Io sono una persona pensante, sono venuto così, ma potevo essere così. Cioè, è l'evoluzione della specie che non è antropocentrica. L'uomo può essere semplicemente cancellato dalla Terra, perché in questo senso lei, suppongo che la maglia dicesse antropocentrismo, può essere cancellato dalla Terra, probabilmente ci si cancella da solo, anzi affrettando la propria fine, diceva lui, però può essere cancellato. Il mondo va avanti lo stesso, prima c'erano i pesci, benissimo, i primi esseri pare viventi fossero animali, fossero pesci, bene, poi piano piano le specie si sono evolute, va bene, se poi si fa senza l'uomo si ha un'altra soluzione. In questo senso dicevo, in questo senso filosofico appunto, non era antropocentrico, insomma.
Giovanni, posso dire una cosa?
No.
Per l'esempio che hai fatto.
Di...
Scienziati hanno capito da tempo che le proteine dei maiali e quelle degli elefanti sono molto più vicine degli altri animali. Perciò questo è detto. Ma quello che volevo dire è che una sera io avevo il piacere di andare a cena con Calvino quando ero professore a Parigi, e trovai che si entusiasmava solo se si parlava di scienza. Se si parlava di letteratura non gliene fregava nulla. E tanto lui dice: vai, perché con voi si parla bene, i miei colleghi, voi. Si vedeva che c'era dentro di lui la conoscenza dell'Ulivo, dei membri dell'Ulivo, cioè dire del fatto che lui aveva contattato scienziati, letterati, matematici, e si sentiva molto, molto più a suo agio con quelle persone. E forse non fareste male anche voi, eh?
No, no, ma io li frequento, ci vediamo spesso.
Sì, ma quando Carmina diceva
che
sono figlia all'antropo.
No, sono matematica. Volevo dire che occuparsi di scienza o degli altri aspetti della natura del mondo intorno a noi significava sempre occuparsi dell'uomo, perché veniva dedicato, perché si dedicava dopo quando decide di dedicarsi alla scienza, di leggere soltanto libri di scienza, lo dice in una bellissima lettera pubblicata tra le altre nella raccolta dei Naudi. Cioè, da questo momento, dopo la giornata dello studiatore, è necessario che io faccia soltanto letture scientifiche, no? E nascono poi quelle bellissime cose che sono un'invenzione, una vera invenzione, proprio perché si è aggiornato e si è informato, si è confrontato con altri aspetti della
scienza. Sì, sì, sì.
Quindi no, e dicevano, qualcuno diceva, ma Calvino ora non si occupa più dell'uomo, si occupa soltanto di questo. Ma lui diceva, no, ma io mi occupo sempre soltanto dell'uomo, per vedere come viene configurandosi nello spazio e nel tempo, nell'universo, perché sapere di più sull'uomo significa crescere, acculturarsi e avere una possibilità di progresso diverso da quello che noi abbiamo sperato di poter conseguire prima, quando ci occupavamo soltanto di storia. E questo lo dice anche bene quando si congeda nella trilogia dalla storia per andare verso il mondo della scienza, perché significa capire di più, proprio perché c'è quel bellissimo racconto sull'iguana, che è esemplare per quello che tu dicevi, cioè rimane turbato, è costretto a uscire fuori, sta visitando un cielo dove sono raccolte forme di animali, e di fronte all'iguana vede la possibilità di un concretizzarsi di forme diverse, tutte sulla stessa, nel stesso animale, una forma di scaglie del pesce, le dita delle zampe che sembrano una mano,
abbiamo aperto un capitolo importante di questo aspetto, perché lei se ne occupava personalmente da califano. Io mi ricordo solo che una volta mi disse, appunto, vedi ora come leggono Popper la logica della scoperta scientifica. Ma io l'ho letto in inglese e l'ho detto contento, mi disse, io tanto che lo conosco questo libro. E mi viene il sospetto che lo abbia fatto tradurre lui da Einaudi, deve vedere ora nei verbali del mercoledì famoso, appunto, se è lui.
Quando lo abbiamo conosciuto e incontrato a Parigi, lui frequentava Massimo Piattelli, Barbarini,
sì, certo,
della scienza, cioè voleva affrontare il problema cognitivo, e gli stava molto a cuore, perché si risolve in Palomar nella impossibilità di raggiungere una completa lettura dell'onda. E perché in questo senso rifletteva la seconda rivoluzione scientifica e la impossibilità di determinare in maniera quantitativa essenziale la conoscenza.
Io volevo dire che trovo molto fondata l'osservazione della Mario sulla non antropomorficità dell'ultimo Calvino, e a questo proposito potrei ricordare i rapporti che ebbe in quegli anni, tagli anni 60 e anni 70, con le Cordes Regales e con il suo impianto conoscitivo di tipo fenomenologico, che poneva al centro lo sguardo come costruttore della realtà tutta, e quindi come lo sguardo fa esistere la realtà, così lo sguardo la può cancellare. Ecco, quindi mi pare molto fondato questo tema della non antropomorficità dell'ultimo Calvino, perché è fondato su un'attitudine fenomenologica che Calvino era interessantissimo non solo alle scienze ma anche alla filosofia, e quindi ha voluto mettere in risalto che nell'ultima fase che ciò che sembra all'uomo è costruito dal suo sguardo e non esiste di per sé, non ha una sua identità ontologica, ecco. Questo è quanto volevo dire.
Concluderei ringraziando straordinariamente il professor Zorbosa, Anna Maria e l'amico Giovanni Palaschi. Sperando di vedere il prossimo.